Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Oggi vorrei farvi conoscere, vorrei condividere con voi alcune delle scoperte che ho fatto leggendo un grandissimo padre della Chiesa, un grandissimo santo, un padre, forse il padre dell'Occidente cristiano, che è San Gregorio Magno. San Gregorio Magno nasce nel 540 dopo Cristo e nasce e muore nel 610. Diventa papa e adesso fra poco racconteremo la sua roccambolesca storia, la sua roccambolesca avventura. E perché desidero condividere con voi queste scoperte che ho fatto? Perché questo grande padre ha illuminato tantissimo, illumina tantissimo la mia vita, e la sua esperienza, il racconto della sua vita, la sua testimonianza è incredibilmente attuale. Tante volte non riusciamo a guardare al futuro con speranza perché il nostro orizzonte è bloccato nel presente, non abbiamo delle radici che vanno nella grande tradizione della Chiesa, queste radici che attraverso l'esempio e la testimonianza e gli scritti dei padri che ci hanno preceduto ci permettono di salire sulle loro spalle e di vedere più in alto. Siamo un po' figli di questa cultura dove tutto rinasce da zero, tutto rinasce da noi, però poi ci troviamo senza orizzonti, senza prospettiva e siamo preda della paura. Ecco, questo mio racconto è anche l'occasione di presentare questo libro che ho scritto, appunto, Una strada nella tempesta, attualità dell'esperienza di Gregorio Magno, che quindi anche potrete avere modo di approfondire anche personalmente acquistandolo. Allora ci si potrebbe domandare, va bene, ma una persona vissuta così tanti secoli fa che cosa può dire a noi oggi? Ecco, allora inizio col racconto che lui fa nel 593, racconta durante una predica quello che lui vive. Sentite questo straziante racconto. Dovunque vediamo lutti, dovunque sentiamo gemiti, distrutte le città, abbattute le fortezze, devastate le campagne, la terra è stata ridotta a un deserto. Non è rimasto nessuno a coltivare i campi, quasi nessuno abita nelle città. Tuttavia anche questi piccoli resti del genere umano sono continuamente colpiti ogni giorno. Noi vediamo com'è ridotta Roma stessa, che un tempo sembrava la dominatrice del mondo, schiacciata in tanti modi da immensi dolori, dalla desolazione dei cittadini, dall'attacco dei nemici, dai continui crolli. Ecco, Gregorio Magno vive proprio nel momento in cui crolla l'impero romano d'Occidente. Le invasioni barbariche e tutti i problemi dell'impero lo fanno crollare. E questa è la descrizione di quello che vivevano queste persone. E anche per noi è molto importante ascoltare il racconto delle storie di chi ci ha preceduto, perché taluni problemi, talune difficoltà, talune sofferenze che a noi appaiono così grandi, insormontabili, quando vediamo che cosa il Signore ha chiesto a coloro che ci hanno preceduto, ecco, allora le vediamo in un contesto più ampio, le ridimensioniamo. Ma non è questa l'unica ragione. Ecco, Gregorio Magno, in questo momento in cui crolla l'impero, una grande insicurezza, una grande paura domina. Gregorio Magno era convinto che il mondo sarebbe presto finito, tanto questa percezione del crollo dell'impero romano aveva sconvolto gli animi, e lo spettacolo della distruzione, anche lo spettacolo della peste, cioè questo terribile flagello che ha ucciso tantissime persone, anche questo lo rende attuale. Gregorio Magno vive in questo momento della peste, è lui che attraverso una processione fatta a Roma, appena diventato Papa, chiede alla Madonna, Salus Populi Romani, l'allontanamento dalla peste, e alla fine di questa processione organizzata da Gregorio Magno si vede l'angelo che rimette la spada nel fodero. Ecco, Castel Sant'Angelo, che tutti noi, che tutti coloro che sono potuti andare in pellegrinaggio a Roma, hanno visto Castel Sant'Angelo, questo angelo che ringuaina la spada. E infatti la peste dopo questa processione finì. Ma c'è qualcosa di più profondo che ci rende Gregorio Magno vicino, è proprio questa esperienza dell'insicurezza e della paura che oggi domina. Oggi non ci abbiamo da mangiare, abbiamo da bere, abbiamo la salute, abbiamo tanta tecnologia, abbiamo un sistema sanitario che nessuno dei nostri predecessori ha potuto immaginare, la vita si è allungata, però paradossalmente in tutte queste cose positive noi viviamo spesso nella paura, nella solitudine. Pensate che negli ultimi 10 anni la depressione, che compariva, faceva i primi sintomi nelle persone da 35 a 40 anni, oggi compare per la prima volta nei bambini di 14 anni. Ecco, allora Vittorio Andreoli, in una sua intervista, questo famoso psichiatra di Torino, in una sua intervista al Corriere della Sera, dice: viviamo nella democrazia della paura. L'insicurezza è trasversale, contagia tutto. È percepita in economia, a livello sociale, individuale, nelle amicizie, nelle relazioni familiari, tra i sessi, tra le coppie. Siamo tutti frustrati che sospettano dell'altro. Allora noi abbiamo in comune con Gregorio Magno questa situazione di insicurezza, di paura, che anche a causa dei mezzi di comunicazione di massa continuamente si diffonde la tristezza. Ecco, abbiamo notizie negative che ci raggiungono continuamente e spesso ci comunichiamo la tristezza. Un giorno esco dalla casa parrocchiale, sento per caso due signore di una certa età che parlano tra di loro e dicono: guarda quante cose brutte. E allora c'è questa testimonianza reciproca delle cose brutte che ci rattrista e ci deprime. Ecco, allora però questa esperienza di questo grande santo Gregorio Magno, che ci indica una strada nella tempesta che stiamo attraversando. Dunque, Gregorio Magno nasce da una famiglia molto ricca, tra le più ricche di Roma, tra le più importanti, e all'età di 32 anni diviene prefetto di Roma, è il sindaco di Roma. Ecco, ma adesso non pensate ai sindaci di oggi delle città, che hanno un potere molto limitato. Allora il prefetto aveva un potere grandissimo sulla città, ecco, è uno degli uomini più ricchi del suo tempo, e viene descritto da uno storico della Gallia Romana che si aggira per le vie di Roma vestito di seta e adorno di gemme. Pensate quanti l'avranno invidiato, come un grande personaggio di oggi, un grande divo. Tanti lo ammirano, lo invidiano, ma lui viene trafitto dalla luce celeste, dalla gioia della conoscenza di Dio. E aveva pensato in un primo momento di continuare a svolgere il suo lavoro, anche perché aveva delle doti organizzative, delle doti politiche eccezionali. Era un uomo di una statura enorme e quindi pensava anche di poter essere utile alla sua città come sindaco, e aveva pensato di continuare a fare questo lavoro di prefetto, interiormente però di servire Dio. Ma che cosa racconta? Allora, Gregorio Magno è anche il primo papa, pensate, che ci racconta di se stesso, della sua esperienza personale. È anche per questo che ci è molto vicino, possiamo facilmente immedesimarci con lui perché ci racconta proprio la sua esperienza e dice: la sollecitudine per questo mondo a poco fece crescere in me un'infinità di pensieri contrari al mio proposito, cioè di continuare a fare il sindaco, ma interiormente di vivere una vita di preghiera e di silenzio. E questo, racconta, irretì la mia mente di preoccupazioni, finché, liberandomi finalmente di tutti questi impedimenti, guadagnai il porto del monastero. E avendo lasciati per sempre, come invano allora credetti, i pensieri del mondo, nudo scampai al naufragio di questa vita. Pensate, era sindaco di Roma, invidiato da tutti, lascia tutto e va in monastero, prende una terra che aveva lì a Roma e inizia a vivere di preghiera e di silenzio. E di accoglienza delle persone, ecco, pensate che c'è ancora lì, al Celio, c'è ancora a San Gregorio al Celio a Roma, c'è ancora la tavola dove Gregorio Magno mangiava coi suoi monaci. E dopo loro accoglievano a tavola coloro che non avevano da mangiare, i mendicanti, ha vissuto questi momenti di gioia estrema, di grande pace, avendo lasciato tutto per poter servire Dio. Ma che cosa accade? Avendo lui queste grandi capacità, essendo un uomo conosciuto, il Papa da allora lo chiama e gli chiede di andare come suo legato, quindi come suo rappresentante, alla corte di Costantinopoli. E sentite come racconta questo fatto, come spesso capita quando si scatena la tempesta, che le onde strappino via una nave male ormeggiata, anche dalla baia più sicura, così bruscamente, col pretesto dell'ordine ecclesiastico, mi trovai nell'alto mare degli affari temporali. E dunque viveva una vita tranquilla in monastero e il Papa gli chiede di andare a fare il suo rappresentante e lì, pensate, immaginate nella corte di allora, in una corte ricchissima, in mezzo a intrighi, in mezzo a preoccupazioni e travagli, lui vuole continuare a vivere servendo il Papa, perché obbedisce al Papa, vuole continuare a vivere nella preghiera, nel silenzio, nella meditazione, nella gioia di amare Dio e i fratelli che aveva sperimentato in monastero, e chiede infatti ad alcuni suoi confratelli di seguirlo, e quindi si fa come un piccolo monastero itinerante e poi instaura questo monastero nel cuore della città più mondana di allora. Ecco che però poi torna a Roma nel 586, il Papa lo nomina suo segretario, ma ecco che cosa accade: a causa della peste il Papa muore. E chi viene scelto come Papa? Lui. Allora vediamo questo uomo che voleva fare il monaco e prima deve fare il legato pontificio nella corte di Costantinopoli e poi è costretto a fare il Papa. Dunque lui fa di tutto per fuggire a questo incarico, perché non si sente degno di svolgerlo, non si sente all'altezza, e poi lui vuol vivere da monaco nel silenzio e della preghiera. E allora ecco il dramma di questo uomo, che in mezzo a tante preoccupazioni deve trovare la strada per amare Dio, per tenere la mente fissa in Dio. Ed è questo che mi ha reso Gregorio Magno così amico, così fratello, perché anch'io ovviamente nel mio piccolo non posso paragonarmi a lui, c'ho una parrocchia, non è neanche tanto grande, 11.000 abitanti, però ci sono tante preoccupazioni. E allora tante volte la tentazione è di dire: ma io mi devo occupare delle cose della parrocchia, e non ho il tempo per pregare, per vivere la vita in Dio, il silenzio, la preghiera, che è tante volte la tentazione, quando io insisto a insegnare che non c'è cristianesimo senza preghiera e silenzio, e molti mi dicono: ma io c'ho troppe cose da fare. Ecco che allora Gregorio Magno ci viene in aiuto, perché per quanto abbiamo tante cose da fare e per quanto esse sono importanti e per quanto anche abbiamo responsabilità da ricoprire, che è giusto che quindi svolgiamo i compiti che il Signore ci chiede per il bene dei fratelli, pur tuttavia certamente non abbiamo la responsabilità di essere Papa, che è una responsabilità mille volte più grande, un peso enorme, peso enorme. Eppure questo uomo ci indica la strada, Gregorio Magno, di come in mezzo alle preoccupazioni del mondo, anche occupandosi dei fratelli e ricoprendo un ruolo di responsabilità, è possibile vivere la gioia della preghiera, la gioia dell'ascolto della parola di Dio, la gioia della contemplazione. Allora sentite cosa dice quando viene eletto il Papa, come racconta dell'esperienza che fa. Sotto il pretesto dell'episcopato sono stato ricondotto al mondo e sono sottoposto a tante preoccupazioni terrene, quando non ricordo di averne subite neppure nella vita secolare. Come Papa aveva più preoccupazioni di quando era sindaco di Roma. E poi dice, sentite come descrive, come percepisce la Chiesa che gli è stata affidata. In questa lettera che manda al suo più caro amico, dice: poiché io indegno e debole, pensate, uno fa catechismo, si sente indegno e debole, uno fa il parroco, si sente indegno e debole, uno fa il padre o la madre, si sente indegno e debole, e allora anche lui, allora vedete come ci possiamo immedesimare nelle sue parole. Dice, perché io indegno e debole ho preso a governare questa nave, vetusta e terribilmente squarciata. Dappertutto, infatti, entrano i flutti, le onde, e le tavole marcite, squassate dalla violenta e quotidiana tempesta, fanno presagire il naufragio. Allora vedete come Gregorio Magno, quando sale al soglio pontificio, percepisce di dover guidare una nave che violentemente e quotidianamente squarciata dalla tempesta e tutto fa presagire il naufragio. Ecco perché noi quando vediamo adesso questa situazione difficile che la Chiesa viene in Occidente, talvolta le chiese che si svuotano, talvolta le chiese che devono essere vendute, talvolta così pochi sacerdoti, allora siamo. Allora vedete. Vedete che è bello leggere questi nostri padri. Anche noi sembra tante volte che sembra talvolta che tutto stia per finire nella Chiesa, no? Ecco, ma poi non è stato così, non è così. La Chiesa rinasce sempre, no? E poi Gregorio Magno subisce proprio un colpo interiore quando diventa papa, oppresso dal peso della responsabilità che deve portare. Sentite cosa racconta. Sono stato preso da tanta tristezza da riuscire a stento a parlare. Gli occhi della mia mente sono assediati dalle tenebre e dal dolore. Mi è fonte di tristezza ogni cosa che vedo. Tutto quello che stimavo motivo di piacere appare motivo di lamento al mio cuore. Ecco il primo Papa che parla di sé, che ci rivela i sentimenti e i pensieri del suo cuore. E allora noi ci immedesimiamo facilmente con lui perché talvolta anche noi viviamo questi sentimenti. Eppure, in mezzo a tutte queste prove che abbiamo descritto, egli ricostruisce la Chiesa, egli mette le basi per la nascita dell'Europa cristiana, dissemina l'Europa di monasteri che poi fioriranno nei secoli portando una nuova civiltà. E allora come ha fatto questo uomo? Come ha fatto questo uomo a, dentro tutte queste prove, a essere un annunciatore di speranza, a trovare una strada nella tempesta? Il suo segreto è la vita monastica. La radice monastica che tutti noi cristiani, monaco, il monaco è il cristiano, che tutti noi siamo chiamati a vivere, la dolcezza dell'amore di Dio. In mezzo a tutte queste prove, egli non ha mai smesso di pregare, di meditare la parola di Dio e di avere altri fratelli che con lui intraprendessero questa strada. Anche in mezzo alle preoccupazioni, lui ha sempre coltivato le amicizie. Sentite cosa scrive, parlando al popolo romano, dice in un'omelia: se vi sembra di aver compiuto qualche progresso, portate altri con voi e e coltivate il desiderio di avere compagni sulla via di Dio. E allora immaginiamo, c'era la peste, c'erano le invasioni, c'era la fame, c'erano le violenze. E che cosa propone Gregorio Magno? Coltivate il desiderio di avere compagni sulla via di Dio. Quanto in mezzo alla paura della morte, della malattia, che anche ci domina oggi, la paura dei problemi economici, alziamo lo sguardo verso il cielo. Sentite cosa dice della vita contemplativa, cioè la vita in cui si conosce e si ama Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Scrive Gregorio Magno. La vita contemplativa è una dolcezza così attraente che rapisce l'anima al di sopra di se stessa, apre i segreti celesti e mostra agli occhi della mente tesori spirituali. Tanto più noi vediamo che le cose materiali non ci bastano, ecco, siamo ricchi in Occidente, ci abbiamo tutto in fondo, certamente più ricchi dei nostri antenati, e siamo più tristi. Perché? Perché non conosciamo Dio. Allora ecco la gioia. La vita contemplativa è una dolcezza che apre i segreti celesti e mostra agli occhi della mente i tesori spirituali. E proprio Gregorio Magno ci aiuterà anche a noi ad entrare in questa esperienza della gioia che dà scoprire i tesori spirituali. I tesori spirituali che si trovano nella preghiera, nel silenzio e nella meditazione della parola di Dio. Gregorio Magno ci introduce in quello che è il cuore della vita cristiana. Innanzitutto, la vita cristiana, egli dice lui, ci dice Gregorio Magno, è ascolto della parola di Dio, è silenzio per riflettere su se stessi, è vita interiore, l'importanza della vita interiore. Ecco, in questo grande momento di travaglio che stiamo vivendo, di passaggio, possiamo trovare una strada nella tempesta solo se riscopriamo l'importanza della vita interiore. Ecco, con Radio Maria siamo aiutati molto spesso proprio in questa strada di riscoprire la preghiera. Le nostre città, quando non hanno più un cuore di preghiera, le nostre parrocchie, quando non hanno più un cuore di preghiera, un cuore di adorazione di Dio, alla fine sono come il sale che perde il sapore, a null'altro serve per essere calpestato dagli uomini. Allora, innanzitutto diciamo qualcosa sull'importanza del silenzio. L'anima umana è come l'acqua, la quale, se viene compressa, si raccoglie in alto, risalendo lassù da dove è discesa. Ma lasciata andare si disperde, scorrendo inutilmente in basso. E allora sapete che i romani sono stati dei grandissimi costruttori di acquedotti. Allora, quando tu costruivi l'acquedotto, adesso noi diamo per scontato, apriamo il rubinetto, ci scende l'acqua calda, apriamo il rubinetto, ci scende l'acqua fredda, abbiamo il miscelatore, possiamo avere l'acqua alla temperatura che vogliamo, quando facciamo la doccia è bellissimo, ci laviamo la faccia al mattino, facciamo la doccia e abbiamo questo comfort, cosa che la maggior parte di tutti i nostri antenati non ha potuto avere questa ricchezza enorme, no? Allora l'acqua lì, se si disperde, voleva dire morire. Raccogliere l'acqua voleva dire la salvezza. Allora Gregorio Magno, un romano, ci parla attraverso le sue esperienze, no? Di grandi costruttori di acquedotti e di strade. E cosa c'entra questo con l'anima? Con l'anima succede la stessa cosa, ci dice lui, come l'acqua. L'anima esce fuori di sé, come in altrettanti rivoli, quante sono le parole totalmente vuote nelle quali, senza la disciplina del silenzio, si disperde. La nostra anima è come l'acqua, che senza la disciplina del silenzio si disperde in basso, si disperde. Così non riesce a ritornare dentro la conoscenza di sé, perché dispersa fuori per il molto parlare, perde la capacità di concentrarsi. Pensate i bambini, i ragazzi di oggi che dispersi in questo delirio della rete, di queste tecnologie che in maniera gravemente imprudente vengono date dai genitori ai figli senza un governo, poi non sanno più concentrarsi perché sono continuamente dispersi in mille cose che continuano a vedere sullo schermo e che continuamente mutano. E noi possiamo essere continuamente dispersi quando non curiamo la disciplina del silenzio. La disciplina del silenzio che ci permette, come dicevamo, di gustare la presenza di Dio nella nostra vita. E allora guardate, vi voglio leggere una testimonianza che riporto di una ragazza, ma potrei portarne tante, perché quando faccio gli incontri con i giovani, nei miei incontri personali, negli incontri con le famiglie, tutti coloro che iniziano un'esperienza di preghiera, di meditazione della parola di Dio e dei libri spirituali, fanno l'esperienza che un'altra vita inizia nel loro cuore, una vita di speranza e di gioia, una vita in cui si inizia a fare l'esperienza di Dio. L'ultimo incontro che ho fatto prima ero con un gruppo di famiglie. E c'erano tre mamme che mi hanno raccontato che sono andate a trovare le nostre suore della San Carlo a Roma. Hanno vissuto 3 giorni con le nostre suore, che le hanno accolte e hanno partecipato a tutti i momenti di preghiera e hanno visto che bello avere la giornata con 3 momenti di preghiera al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Come questo ci rende più gioiosi. E siccome avevano già iniziato a farlo, già un po', non così, gli è rinato il desiderio di pregare di più, e si dice: ma non abbiamo tempo. E però poi guardiamo le serie TV che ci svuotano l'anima, ci trasmettono violenza, parolacce, sesso disordinato. E sembra che ci riposino perché tu stai lì e non devi fare niente, ma è un riposo finto che ci lascia, ci svuota, ci disperde, mentre Mettersi a leggere un libro di spiritualità, meditare la parola di Dio, ascoltare della bella musica, pregare il Santo Rosario, eleva la nostra anima che si raccoglie e viene elevato verso l'alto e poi ha la forza di affrontare le difficoltà della vita in tutt'altro modo. Ma adesso io volevo leggervi una breve testimonianza di una ragazza universitaria che vive nel mondo di oggi. Perché la cosa che più ci blocca nel vivere il silenzio è pensare che sia impossibile. Invece ne abbiamo un bisogno enorme. Non sappiamo più, perdendo la concentrazione, non riflettendo più su noi stessi, non sappiamo più chi siamo. Siamo in balia della paura per le notizie che ci vengono dall'esterno perché non abbiamo una vita interiore che ci rende forti e capaci di attraversare le prove. E allora dobbiamo riprendere la speranza e capire che questa strada, una strada nella tempesta, è possibile. Sentite cosa racconta questa ragazza. Da quando dedico uno spazio della giornata alla preghiera, il mio cuore respira. La preghiera è il respiro dell'anima. Smetto finalmente di fare e di agire per potermi affidare e per poter ricevere. Noi siamo tutti presi, ci alziamo al mattino, almeno a me capitava molto di più in passato, adesso grazie a questa pratica del silenzio mi capita molto meno. Con tutte le cose che dovevo fare nella giornata da parroco, e la preoccupazione di riuscire a farle tutte. Ma così non c'è mai pace, non c'è serenità, c'è sempre ansia, perché l'ansia di prestazione, di non riuscire a fare tutto quello che vuoi fare. Invece, uno spazio nella giornata alla preghiera, smetto finalmente di fare e di agire, per potermi affidare e per poter ricevere. Allora leggiamo i salmi delle lodi, i salmi dei Vesperi e riceviamo da Dio. Andiamo a messa e riceviamo da Dio. Leggiamo una frase del Vangelo e riceviamo la sua luce da Dio. Oggi, proprio oggi, è certamente provvidenziale che questa trasmissione, queste parole, possiamo dircele, ridircele, cari amici, cari fratelli. All'inizio dell'Avvento, cosa ci ha detto stamattina Gesù a Messa? State attenti a voi stessi, di non disperdersi, di non disperdervi in preoccupazioni della vita. State attenti a voi stessi, non disperdetevi, raccoglietevi la disciplina del silenzio. Smetto finalmente di fare e di agire per potermi affidare e per poter ricevere la preghiera che ci permette di accogliere l'imprevisto. Ernesto Olivero, il fondatore del Serming, qui a Torino, dice sempre questo: dobbiamo pregare perché Dio ci dia la forza, Maria ci dia la forza di accogliere l'imprevisto. Se invece noi vogliamo chiudere tutto in quello che noi pensiamo, nei nostri programmi, viviamo sempre con l'angoscia che accada qualcosa che ci rovina i programmi. Da quando prego più frequentemente, racconta questa ragazza, è nata in me una grande pace, come mai prima nella mia vita. Vi giuro che me lo dicono tutti quelli che pregano, in maniera diversa, secondo tempi diversi, con modalità diverse. È chiaro che se uno ha il figlio o la figlia ammalata, non è che prega di colpo e entra nella pace, ma chi prega sperimenta una pace molto più grande. È come se sentissi in modo più profondo e incisivo la paternità di Dio su di me. Ed è esattamente questo che mi dona pace in tutte le situazioni. Inoltre ho provato un senso di appartenenza. Per la prima volta nella mia vita al cielo e al paradiso. Ho sperimentato la sensazione nitida e stupenda di non essere una creatura di questo mondo, così limitato e carico di sofferenze, ma che la mia anima appartiene profondamente al cielo e a Dio. Da dove possiamo prendere la forza per attraversare le tempeste della vita, se non da questa esperienza di Dio, che è l'esperienza di appartenere al cielo. E allora forse Gregorio Magno era facilitato da questo mondo che crollava a capire che non poteva mettere la speranza in questo mondo, a puntellare un mondo che crollava, ma la speranza doveva venire dal cielo, da questa esperienza della vita contemplativa. Questa esperienza che ci apre al rapporto con la Madonna. Alda Merini, la grande poetessa italiana, una vita di sofferenze, delle croci terribili ha portato nella sua vita, e racconta ad Arnaldo Mosca Mondadori, che l'ha conosciuta molto da vicino, mi disse un giorno che nella sua giovinezza aveva visto una ragazza di luce, di una bellezza indescrivibile. Mi ripeté quel fatto negli anni e questo è significativo. Infatti, quando ripeteva un fatto nel corso del tempo, nello stesso modo, quello era un fatto autentico, che era successo veramente, quindi non frutto della sua fantasia che creava una poesia, ma di un'esperienza reale. E l'incontro con Dio, l'incontro con l'aldilà, proprio questa forza di essere un ricordo che permane vivo nella nostra mente, perché non è un ricordo, è Dio che è presente nella nostra vita. Sentite le parole di Alda Merini quando parla di Maria. Madre diletta, mia sognata e vera, verità, mia splendente meraviglia, madre diffusa come l'ape il miele, madre sostanza, tienimi nascosta dentro il tuo manto, sì ch'io non veda sotterfugi e inganni. In te io pura rivivendo, siccome una bambina. In Maria, nel rapporto con Maria, sotto il suo manto ridiventiamo puri e ridiventiamo come bambini. Madre, t'ho vista un giorno mentre prona sul pavimento, ti invocavo piano. Eri bella e possente e mi guardavi con un'infinita eterna tenerezza. A che più dirti? Io non ho parole, ma tu hai l'incanto delle cose buone. Tu hai le parole che non hanno voce e che pure traversano le mura d'ogni esultanza. O madre del fanciullo, tenesti il Cristo, guarda le mie braccia che sono vuote e colmali di fiori, o di spine, o di luce, o di tormento, come ti piaccia, e rendimi felice. Vedete che questa donna che ha subito ha vissuto delle sofferenze terribili, ha dovuto avere 5 ricoveri in psichiatria, delle sofferenze inimmaginabili. Questa donna ha attraversato le sue prove per questo suo rapporto con l'aldilà, per questo incontro con la Madonna che aveva avuto da giovane. Madre, t'ho vista un giorno mentre prona sul pavimento, ti invocavo piano. Questa ragazza di luce che accompagna la nostra vita, che riempie di speranza le nostre giornate attraverso il Santo Rosario. Allora capite perché, capite bene questo che abbiamo detto, che l'anima è come l'acqua e quando non si raccoglie per la disciplina del silenzio si disperde. Ma l'esperienza cristiana non è solo silenzio e preghiera, ma è anche comunicare. Comunicare ai fratelli questa esperienza di Dio che viviamo nel silenzio e nella preghiera. E quando la comunichiamo ai fratelli, in noi rivive la gioia di quando abbiamo assaporato la pace e la conoscenza di Dio nella preghiera. Sentite cosa scrive Gregorio Magno. Chi ha già accolto in sé la voce dell'amore celeste, comunichi anche in forma esterna ai fratelli la parola dell'esortazione. Forse non ha pane per farne dono a chi chiede l'elemosina, ma ha un valore anche più grande ciò che può essere fornito da chi ha l'uso della parola. E il Papa ci insegna che è giusto dare l'elemosina ai poveri, ma noi li guardiamo negli occhi, gli facciamo un sorriso, trasmettiamo una parola di consolazione. Sentite come continua Gregorio Magno. È infatti una carità ben più grande alimentare con il nutrimento della parola l'anima che vivrà in eterno. L'anima si nutre della parola di chi? Di Dio. Ma questa parola di Dio a chi è lontano da Dio giunge, ma anche a chi è vicino, attraverso la parola dei fratelli. È una carità ben più grande alimentare con il nutrimento della parola l'anima che vivrà in eterno, che saziare con un cibo terreno il ventre di una creatura destinata a morire. Non negate pertanto, fratelli, al vostro prossimo la carità della parola. Un sorriso, una parola di speranza, una pacca sulla spalla, una carezza, una stretta di mano possono far rinascere la speranza in un uomo. E questo affetto che doniamo ai nostri fratelli che li fa rinascere. Questo, per fare questo bisogna essere umili, perché l'orgoglioso è come un oggetto nero. Per possedere, per apparire, assorbe tutta la luce in se stesso e non sa che proprio per questo non riflette più nessun raggio e diventa oscuro. Quando noi non comunichiamo la bellezza della luce celeste, diventiamo oscuri. Lumine è luminoso, dà via agli altri ciò che riceve, brilla perché non vuole nulla. L'amore e la missione sono la stessa cosa. questa missione, questa nuova evangelizzazione che tutti gli ultimi papi ci hanno invitato a prendere sul serio come il primo compito e più importante compito della Chiesa. Sentite cosa dice Gregorio Magno. I santi per lui sono tutti coloro che vivono vicino a Dio, non sono quelli già beatificati, eh? I santi, parlando dell'intimo splendore divino, feriscono e accendono il cuore di chi ascolta. E tutti noi abbiamo fatto l'esperienza di ascoltare qualcuno che ci comunicava, ci parlava di Dio, riaccendendo in noi l'amore per Dio, accendono il cuore di chi ascolta. Quando parlano delle cose del cielo, essi riappaiono come il guizzo di un lampo, perché per loro mezzo la luce celeste brilla per un istante, infiammando di amore per la patria celeste l'anima di chi ascolta. E allora capite quanto noi dobbiamo cercare persone che riaccendano il nostro animo per il desiderio della patria celeste, e quando iniziamo a fare l'esperienza del rapporto con Dio, la carità più grande è comunicare la gioia della vicinanza a Dio, la pace che nasce dalla vicinanza a Dio ai fratelli, la missione. L'amore e la missione sono la stessa cosa. Vi accennavo a questa mamma che è andata con altre tre mamme da queste suore. E concludo con questa testimonianza. Abbiamo parlato di Gregorio Magno, Una strada nella tempesta, questo libro che ho scritto su Gregorio Magno, che ci indica una via per vivere anche il presente della Chiesa di oggi. E concludo con una testimonianza appunto di una mia parrocchiana, dell'esperienza della preghiera. Pregare tre volte al giorno in raccoglimento e accompagnati dalla dolce voce delle suore nel canto mi ha aiutata ad apprezzare il significato del silenzio, quel silenzio interiore in cui veniamo colpiti da qualcosa nel nostro spirito più profondo. Ecco, questa qua è l'esperienza del silenzio, essere colpiti da qualcosa nel nostro spirito più profondo. Ed è allora che la lettura del Salmo scelto ci parla. O la parola di un canto ci sussurra, o il sorriso e lo sguardo di un amico. Tutto ci parla di Dio. Dio ci parla continuamente, ma noi solo quando facciamo silenzio lo percepiamo. Ho letto in un libro di Rosini che cosa significa toccare il mantello di Gesù. Ci sono cose che devo fare con regolarità e fedeltà. Devo rispettarle il più possibile. La regola di preghiera stabilita. Devo scegliere il metodo, esattamente come sono metodica e puntuale per mille altre cose, specialmente in ambito lavorativo. Ci devo mettere il mio impegno e affidarmi a Dio. Dalle suore sono stata capace di rispettare questa regola, attendendo con gioia l'ora della preghiera e quando recitavamo al mattino le lodi. Ho sentito una grande pace dentro. Perché se con le amiche suore è stato più semplice, anche con le mie amiche ho fatto questa esperienza della pace di pregare insieme. Con le mie amiche ci siamo raccontati le letture che stiamo leggendo e questo ci ha aiutato, le letture spirituali, ci ha aiutato veramente molto. Abbiamo insieme cercato di riscoprire, ho detto solo qualcosa di questo grande santo, Gregorio Magno, indicando una strada nella tempesta, questo libro che ho scritto, e che può aiutarci a riscoprire che il cuore della Chiesa è l'adorazione, la contemplazione di Dio, della luce celeste, della parola di Dio, per poterla vivere con i nostri fratelli nella Chiesa e per poterla comunicare al mondo. E questo è questo la percezione delle realtà spirituali, delle realtà eterne, che ci può dare la forza, la pazienza, il coraggio di attraversare tutte le tempeste che dobbiamo, troviamo nel cammino della nostra vita. Ecco, adesso quindi potrete chiamare Radio Maria per porre domande su quanto ascoltato. Pronto?
Pronto, Don Gianluca, Dio sia lodato.
Dio sia sempre lodato. Dimmi, caro, come ti chiami?
Don Gianluca, sono Cristiano da Potenza.
Dimmi, Cristiano, dimmi.
La mia domanda è, io uso la preghiera continua, cioè il perdono e la preghiera è l'arma più potente, la più donna che esista al mondo, con la preghiera si muove nelle montagne. Io uso la preghiera continua, sarebbe Padre nostro, gloria al Padre, eterno riposo, Ave Maria e il segno della croce, 4-5-6 ore al giorno, anche la notte in silenzio, a luce spente.
Sì, certo, ti sto ascoltando.
Allora volevo ancora chiedere una domanda, cioè io quando prego, noto per dire invoca la Madonna di Fatima e la nota, nota la sua presenza, oppure San Padre Pio, oppure il Nazareno. Vado a messa la domenica, quasi tutte le domeniche, cioè ho bisogno dell'Eucaristia, ho una dipendenza riguardo all'Eucaristia. Quando io prendo l'Eucaristia sento il disagio del Nazareno, noto il disagio.
Sì, dimmi, la domanda qual è?
La nota, per esempio, un mio conoscente che ha dei problemi e con X settimane di preghiera poi lui lentamente se ne allontano e ce ne presenta un altro conoscente. Così ho un vivaio di persone che io conosco che durante la preghiera, secondo come io vedo, li sto aiutando e poi si allontana e si presentano altri, no? Però quando io prego, sì, insieme a quella persona che conosco, che la nota, noto la sua presenza vicino a me, insieme a me c'è anche quella che invoca la Madonna di Fatima, San Padre Pio, San Gerardo di Capustela, di Caposele, qui da noi altri.
Sì, va bene. Allora, Cristiano, ti ringraziamo della tua testimonianza, la potenza della preghiera ce l'hai detta anche te e quando preghiamo, in effetti, ci capita che ci vengono in mente delle persone, talvolta sentiamo la vicinanza dei santi, di Maria. Hai detto la dipendenza dell'Eucaristia, ecco, se tu hai una vita di preghiera così intensa, certamente ti consiglio di andare a messa tutte le domeniche, se qualche volta non ci vai di confessarti e di ricominciare, di essere fedeli all'Eucaristia. Hai parlato della dipendenza dall'Eucaristia, ecco, la dipendenza dalla preghiera è proprio una dipendenza che ci fa bene. Ci fa molto bene. Ecco, e poi quando preghiamo ci vengono anche in mente i volti di persone che conosciamo, ecco, questa non è una distrazione. Noi, quando ci vengono in mente le persone che conosciamo nella preghiera, preghiamo anche per lui, perché anche per loro. La preghiera non è mai individuale, anche se noi la facciamo nel silenzio della nostra camera o, come raccontavi tu, Cristiano, anche a letto e di notte, nel silenzio della nostra camera, ma la preghiera, avvicinandoci a Dio, ci apre sempre anche alla comunione dei fratelli, e quindi quando ci vengono in mente i fratelli nella preghiera, noi possiamo pregare per loro, e non c'è aiuto più grande che noi possiamo dare ai nostri fratelli che pregare per loro. Questo dobbiamo ricordarcelo, perché tante volte ce lo dimentichiamo: non c'è carità più grande che pregare per i fratelli. La prima opera di misericordia spirituale, e ricordo che le opere di misericordia spirituali siano più importanti di quelle materiali, è esattamente la preghiera. La preghiera ha una forza enorme, anche i genitori per i figli, e tante volte i genitori mi dicono: non so più che cosa fare con mio figlio. Ecco, la prima cosa che puoi sempre fare. Quindi non c'è nessun genitore che non può fare niente per suo figlio, o per un suo parente, o per un suo amico, o per una persona in difficoltà, che è la preghiera. Noi lo vediamo quando accompagniamo le persone moribonde con la preghiera, quale immenso bene che gli facciamo. Ormai non possiamo più fare niente per il loro corpo, sì, possiamo pulirle, possiamo dargli le cure palliative, possiamo fargli sentire la nostra vicinanza, ma la potenza della preghiera, dei sacramenti, dell'unzione degli infermi, è questo qua, perché l'anima, perché la preghiera va a toccare le anime, e le anime sono la cosa più importante. Certo, anche il nostro corpo risorgerà, ma è destinato a marcire, questo che abbiamo su questa terra, mentre l'anima è immortale. Quando noi tocchiamo l'anima con una parola buona, e con la preghiera andiamo a toccare qualcosa che rimane per sempre la radice più profonda della nostra personalità. Allora, grazie Cristiano da Potenza per la tua testimonianza, anche il segno della croce che scaccia i demoni e protegge tutta la nostra persona è molto importante, il segno della croce. Pronto? Pronto?
Pronto? Sì, pronto?
Sì, pronto,
Sì,
come
mi
ti
sento.
chiami? Bruno,
Mi chiamo Bruno da Roma.
bene,
Io
Bruno, dici.
ho sentito il suo programma e mi sono soffermato sulla preghiera, appunto. Io prego spesso, anche sto in silenzio molto spesso, però vorrei sentire quella pace che lei ha tanto fatto esempi anche di persone che hanno testimonianza, che pregando sentono questa pace. Mio padre, questa pace non la sento. Soffro molto perché, le ripeto, io prego, prego anche la sera, di notte, quando mi capita, semplicemente, non preghiere lunghe, su abbi pietà di me, questo che lo dico molto spesso, mi sentire la tua presenza.
Certo, ti sto ascoltando.
Ecco, e le dicevo appunto, non so, io continuerò a pregare, vado a messa quasi tutti i giorni, soltanto qualche volta che ho delle visite mediche, non posso, ma altrimenti tutti i giorni vado a messa, perché desidero proprio, sento proprio il bisogno di prendere l'Eucaristia. È un qualcosa che non mi spiego, ma io penso che sia lo Spirito Santo che mi aiuti. Padre, non so, mi dica qualche parola lei.
Sì, Bruno, ti ringrazio ti ringrazio di questa tua domanda, perché è un'esperienza che sicuramente fanno anche altri, e devo dire che ho fatto anch'io in dei momenti della mia vita particolarmente difficoltosi e travagliati, pregavo e non trovavo nessuna sensazione di pace, nessun conforto interiore. Altre volte, sempre qui a Radio Maria, ho avuto l'opportunità di raccontare l'esperienza di Suor Faustina, su cui ho scritto anche un libro, e Suor Faustina racconta quante volte lei, che aveva visto Gesù, e pensate, quando ha visto Gesù con i raggi di luce che escono dal suo cuore, ma quale gioia, quale pace, una cosa indescrivibile. Tant'è che poi Gesù gli ha detto: devi fare il dipinto di quello che hai visto. Ma lei gli ha detto: sei indescrivibile. Lui ha detto: non mi importa se è brutto, l'importante, il dipinto è un segno, un sacramento, attraverso un sacramentale attraverso cui io mi comunico. E questa donna che aveva visto Gesù poi passa dei momenti di prova terribile in cui non lo sente vicino, in cui non sente nessuna consolazione. E che cosa ci consiglia Suor Faustina in questi momenti? Anzi, è Gesù stesso che gli dice come attraversare questi momenti di prova. Gli dice di rimanere fedele alla preghiera, come hai detto tu, rimanete nel mio amore, ha detto Gesù agli apostoli, l'amore maturo è rimanere. L'amore maturo non è quello del fidanzamento, non è il sentimento a mille del fidanzamento. L'amore maturo sono la moglie e il marito che rimangono con la persona che hanno sposato anche quando non provano più sentimenti verso l'altro. Stanno per amore. Quando tu preghi senza sentire pace, esprimi l'amore di Dio, perché in fondo c'è un po' di egoismo talvolta in noi quando cerchiamo la preghiera per avere la pace. Allora noi non cerchiamo veramente Dio, ma la nostra pace, che va bene, però l'amore vero è amare Dio per Dio, dice San Bernardo. Ti amo perché ti amo, non ti amo perché mi dai pace, non ti amo perché mi dai conforto, ti amo perché ci sei. Questo è l'amore maturo, rimanete nel mio amore. Allora, rimanere fedeli alla preghiera, rimanere fedeli ai sacramenti. Ti posso dare qualche consiglio: se trovi qualche buon libro spirituale, leggere qualcosa del Vangelo, delle Sacre Scritture, ti può aiutare a trovare consolazione. Io ad esempio ho trovato grande consolazione leggendo Suor Faustina, leggendo Gregorio Magno, che mi hanno aperto strade nuove, la parola di Dio che ci illumina. Ecco, poi però noi abbiamo bisogno anche dei fratelli. Abbiamo bisogno anche dei fratelli nella Chiesa. Dobbiamo trovare dei compagni con cui pregare e con cui vivere un'amicizia spirituale. Dio non vuole che noi andiamo a Lui da soli, vuole che ci accompagniamo ai fratelli, e quindi noi abbiamo bisogno anche di rapporti stabili di amore con gli uomini. Anche questo è molto importante per trovare la pace. La Chiesa è la comunione dei santi. La comunione dei santi è coi santi che già sono nell'aldilà, ma anche con coloro che sono ancora in cammino verso la patria celeste come noi, e noi abbiamo bisogno di loro. Tante volte io, che sono il parroco, trovo conforto e pace dalla testimonianza dei fratelli e delle sorelle della comunità in cui vivo, nella mia comunità parrocchiale. Queste testimonianze, ad esempio, che ho letto qui,
Mi fanno riaccendere di speranza, mi fanno ritornare alla preghiera in altro modo. Talvolta noi abbiamo bisogno della testimonianza dei nostri fratelli e sempre dobbiamo ricercarla, perché Dio parla alla nostra vita anche attraverso i fratelli che ci mette vicino e noi non possiamo andare a Lui e non possiamo trovare pace senza di loro. Infine, talvolta il Signore ci fa attraversare delle prove per un misterioso disegno che noi capiremo solo in paradiso. Quello che noi possiamo fare è offrire questo in unione al sacrificio di Cristo, come è giustamente citato alla messa. Lo Spirito Santo ci attira all'Eucaristia, quindi è sicuramente lo Spirito Santo che ti attira all'Eucaristia. Non può essere altro, e offrire anche il fatto di non avere pace in unione al sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime. Non possiamo salvarci da soli. Abbiamo ancora 5 minuti e abbiamo la possibilità di ascoltare un altro intervento e un'altra domanda. Pronto?
Pronto, dunque volevo fare questa domanda. Con questa pandemia che ci sta un pochino soccombendo le nostre anime, ci si trova a volte in momenti di scoraggiamento che io cerco di tamponare, di correggere con la preghiera, perché il rosario è il mio pane quotidiano, la messa è il mio pane quotidiano, la ricerca del Signore è il mio pane quotidiano. Però questa mancanza di pace che genera tutta questa
Sì,
atmosfera
sì,
di
sì, 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 sì.
infernale, io non, cioè, mi fa star male, ma la
Certo,
combatto con la
cara.
preghiera.
Allora, bene, ti ringrazio di questo che hai detto. Scusami se ti ho interrotto, ma abbiamo solo 2 minuti. Quello che hai detto lo vive tantissima gente. Oggi in Italia l'ho vissuto anch'io. Allora, la strada della preghiera. La strada di non lasciare gli amici e i fratelli, anche se c'è la pandemia, noi non possiamo isolarci e chiuderci perché non moriremo di malattia, ma moriremo di depressione. E poi, quindi, almeno i fratelli, gli amici, le persone più intime, noi dobbiamo continuare a frequentarle, vederle, capire quali sono i rapporti importanti che ci sostengono. Da soli ci deprimiamo. E poi un consiglio pratico importante, non guardate i telegiornali, non guardate troppa TV, leggete il minimo di notizie che sono necessarie per capire come muoversi, ma tutte queste notizie di paura che ci vengono addosso con la pandemia ci comunicano depressione, ci tolgono la pace. Allora, se ci ammaleremo, affronteremo la malattia. Tra l'altro, io l'ho avuto il Covid, va bene, grazie a Dio, non è stato grave, è stata anche una bella esperienza di preghiera e di ritiro, di sentire tante persone vicine, è stata un'esperienza che poi alla fine mi è servita tanto. Noi, vivendo con la paura della malattia, non viviamo più il presente, tutti i doni che il Signore ci dona. Ma noi continuiamo a parlare di sta malattia e non vediamo più che il Signore fa sorgere il sole tutti i giorni, ci dona la messa, ci dona la sua parola, ci dona la sua vita, è morto per noi. E noi siamo su questa terra per amare Dio e i fratelli. E questo qua è questo che ci dà gioia, è questo che possiamo fare anche se ci arrivano le notizie sulla pandemia che continuamente ci perseguitano e ci tolgono la pace, ma noi ascoltiamo i fratelli nella comunità che ci testimoniano la bellezza della vita cristiana, non facciamoci angosciare dalle notizie che continuamente arrivano dai mass media e che ci tolgono la pace. Meno mass media, più libri spirituali, più amicizie spirituali, è questa la cura pratica, più passeggiate, più guardare la natura. più ascoltare la musica, più vedere cose belle, e tutto questo ci fa scoprire che la vita è bella, è bellissima e stupenda anche se c'è la pandemia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.